Lettera di presentazione ai giovani italiani e meridionali soprattutto di John Philip Jacob Elkann, ovvero The World Upside Down. Hi, my name is John Philip Jacob Elkann. I was born in New York on 1st April 1976. Sorry boys, sto scrivendo in inglese, ma per i poliglotti come me è sempre un problema parlare la lingua appropriata alla circostanza. Mi scuserete allora, anche se continuerò in italiano, con qualche inevitabile is stronger than me inglese. E poi faceste bene anche voi a imparare l'inglese e a parlare una lingua doppia come la mia. Dicevo che sono nato negli Stati Uniti, in realtà non perché i miei genitori vivevano proprio là, e nemmeno per un pesce d'aprile, ma perché during that period i miei genitori avevano deciso che farmi nascere negli States era estremamente cool. E così comprarono un appartamento dentro il culone interno della Statua della Libertà, proprio sotto tutte quelle pieghe del mantello, all'ultimo piano, abitabile della statua, per farmi cool e free già dalla nascita. Il termine cool in that period non esisteva ancora neanche nella lingua inglese, ma i miei genitori e mia madre soprattutto, che era italiana e che chiamava mio zio il famoso Kissinger, che poi non ho mai capito sto Kissinger che lavoro faceva, stava sempre in giro a parlare zitto zitto con chiunque trovava, già lo utilizzava nelle cene a casa degli amici di Daddy, cioè babbo. Gli amici di Daddy e Daddy stesso non capivano niente di quello che diceva mia mamma, ma pur di non perdersi le cene italiane del babbo, sorridevano e dicevano che una donna più spiritosa, intelligente e brava in cucina, il babbo proprio non poteva trovarla. In realtà le cene le cucinava una cameriera di Caserta, che il mio babbo chiamava scherzosamente bersagliera, e che scherzosamente il mio babbo spennava every afternoon, quando la mamma andava a Central Park per la caccia alla volpe. Poi, quando la mamma tornava con una volpe già fatta pelliccia e con la nurse del mio fratellino, il babbo le dava un kiss e chiedeva come mai il fratellino non era con loro. La mamma rispondeva sempre che il mio fratellino Lapetto si era perduto nel parco e che ce l'avrebbero riportato a casa i cani levrieri dei Rockefeller, dopo aver azzannato il beef arrosto che il dog sitter di famiglia gli dava sempre in premio verso il tramonto, periodo della giornata che i cani apprezzavano particularly e che avevano l'abitudine di contemplare dopo aver cenato. Quindi Lapetto, a notte fonda, rientrava a casa addormentato sul dorso di un cane alato da caccia, che era capace pure di prendere l'ascensore per non dare troppo nell'occhio. Mio fratello Lapetto non ha più perso l'abitudine di fare lunghi viaggi su bestie alate. Questi cani magnifici e intelligentissimi non erano normali cani da caccia, ma venivano proprio dalla costellazione dei cani da caccia che la famiglia Rockefeller aveva visitato durante una holiday trascorsa sulle stelle dell'Orsa Maggiore. Io invece non andavo mai con la mia mamma alle battute di caccia alla volpe, perché preferivo rimanere dentro la Statua della Libertà a giocare a minigolf nelle buche che si aprivano on the floor di rame e a salire all'ultimo piano della statua sulla corona uguale uguale alla bocca di Mazinga Z. Avete capito quindi che oltre a me i miei parents avevano fatto nascere già cool e free altri figli, due, che di nome sono stati messi Lapo, Edward e Ginevra. Tutti i nostri names li ha scelti la mia mamma. Il babbo si è limitato a darci il surname, anche se il nostro nonno italiano, il padre di mamma, non era tanto d'accordo nemmeno sul surname. E infatti quando il nonno Giovanni veniva a trovarci, pur di non chiamarci con i nostri nomi cool e di dimenticarsi il surname, ci chiamava tutti con surnames presi da giocatori della Juventus. Io non ero John, ma Charles, da John Charles. Mia sorella non era Ginevra, ma Boniek, perché roccioluta bionda come attaccante polacco. E Lapetto, il cocco di nonno Giovanni, era Bonini, perché biondo come lui e perché, diceva il nonno, proprio come Bonini, anche Lapo, un giorno, coldnoli, correre per portare avanti l'azienda. Il nonno era proprietario e tifoso della Juventus e poco poteva soffrire il babbo, anche perché al babbo non fregava nulla del calcio. Il nonno, oltre alla Juventus, possedeva anche una fabbrichetta di automobili a Torino e altri stabilimenti piazzati soprattutto a South Italy per dare lavoro ai poveri sudisti. Si trattava comunque di una cosa modesta, visto che io ero fuori dall'Italia, una car fatta dal nonno proprio l'ho mai vista. E io il mondo altro che se l'ho girato. Comunque gli operai cattivi del nonno, quelli integrati per il lavoro che il nonno gli dava, quando io ero ancora piccolo cominciarono a fare uno sciopero senza fine. Allora gli operai e gli impiegati buoni del nonno, quelli riconoscenti, andarono in 40.000 a fare una manifestazione. E così il nonno riuscì a pagare le banche di un nostro amico africano che si chiamava Gheddafi e che poi, poor man, ha fatto una brutta fine. Il nonno diceva sempre che Gheddafi era l'unico socialista che non riusciva a prendere in giro. Tornando alla mia storia, io, i miei fratelli, i miei genitori siamo stati a New York fino a quando la mamma non si è stancata di fare le tante scale all'ingresso della statua e così abbiamo preso arms and baggage e ci siamo trasferiti a London in un piccolo appartamento di 400 metri quadrati dentro un'ala di un vecchio palazzotto di periferia chiamato Buckingham Palace. A London però la mamma, il babbo, la bersagliera e altri giovani camerieri trovati sul posto hanno cominciato a litigare sempre più spesso fino a costringere mamma e babbo a separarsi. Io allora sono stato mandato in giro per l'Europa e a stare in tutti i college privati più severi del vecchio continente per poi diplomarmi in un liceo pubblico di Parigi dove non ricordo più come e quando sono arrivato. Ricordo però che quando ho messo piede per la prima volta nell'istituto pubblico mi è venuta una febbre alta che è durata 15 giorni. E insomma, la seconda volta che ci sono andato, il preside della scuola mi ha fatto trovare una classe composta solo da me e altri tre ragazzi francesi, discendenti diretti di Luigi XIV, Napoleone e Jacques Anquetil. Io sinceramente lì non conoscevo nessuno dei tre. In verità c'era anche un quinto iscritto, tale Antoine Mariotte, figlio di un maestro elementare che però non parlava mai con noi perché veniva interrogato tutti i giorni in tutte le materie. I professori dicevano che se anche Antoine andava bene, era inutile interrogare pure a noi. Dopo la maturità scientifica nell'ostico liceo pubblico parisien, il nonno di Torino, che nel frattempo mi aveva scelto come suo successore, visto che là erano 5 anni che non riuscivo a superare lo scoglio del quarto ginnasio, anche lui si era mandato a diplomarsi a Parigi in una scuola privata però, mi ha consigliato di iscrivermi all'università della sua città per studiare qualcosa al Politecnico, dove veramente mi sono laureato a 24 anni in un tipo di ingegneria che non ho mai ben capito che ingegneria è. Prima di ogni esame il nonno mi dava un paio di paginette da imparare a memoria. Io le imparavo e the next day il professore mi chiedeva proprio quelle paginette che avevo letto. Tutti 30 e lode. Il nonno era ingegnere pure lui e già sapeva per ogni esame quali erano le cose importanti e quali no. Chissà perché in televisione lo chiamavano l'avvocato. Con la laurea in tasca allora il nonno, sempre più proud of me, ha cominciato a farmi mandare domande di assunzione in tutte le aziende meccaniche del mondo e quelle, le aziende considerate i miei titoli e i miei studi, mi hanno chiamato tutte per lavorarci. Cioè veramente a lavorare lavorano altri. Io metto solo qualche firma e faccio un po' di public relations, però i miei colleghi dicono tutti che il mio ruolo è fondamentale e che mai e poi mai, mai facessero a meno di me. Very often mi chiamano a far parte di qualche consiglio di amministrazione, credo che sono arrivato ad essere membro presidente o vicepresidente di una quarantina di questi consigli, dove però mi addormento sempre per la noia perché si parla solo di soldi e i miei soldi non hanno mai interessato troppo. Ho pianto dai miei genitori che si sono preoccupati sempre più del latte che dei soldi, anzi vi dirò un piccolo segreto, io i soldi non li ho proprio mai usati, non ho mai pagato qualcosa in contanto in vita mia, sempre sulla parola. Yeah, da piccolo ho rubato qualche soldo, c'era scritto lire se non ricordo male, dal portfolio di mio cugino grande, quando andavamo tutti in vacanza in Valchisone a farci due palle grandi come cucumbers, ma poi non le spendevo mai perché il barista del posto non li voleva, essendoci il conto di famiglia sempre aperto. Così finivo per legarli sempre a mio fratello Lapetto, che a differenza mia subito li spendeva in occhiali da sole, e quindi io i soldi non li saprei neanche utilizzare. Ma questo deve essere un pregio per il settore in cui lavoro, visto che pur non pagando mai riesco sempre a ottenere qualche cosa, soprattutto allo Stato italiano. E anche adesso che il nostro capo azienda dice che è meglio fare la delocalization e trasferire tutta la baracca in Honduras, il governo italiano ci paga per accettare qualche incentivo statale per aumentare le vendite, e le televisioni italiane continuano a farci tanti complimenti per aver comprato qualche azienda americana col nome tedesco. La mia famiglia è sempre più orgogliosa di me, eppure se negli ultimi anni sono successi un po' di casini per via dell'eredità del nonno, mai nessuno si è sognato di litigare seriamente e svelare al fisco italiano dove il nonno ha nascosto il tesoro. Ma quale tesoro poi? Io non ne so niente. A me il nonno ha lasciato in eredità solo la Juventus, che col me vince nuovi scudetti e non molla quelli vecchi che l'Inter e altri dicono abbiano rubato. Come se parlare con gli arbitri e consigliarli su come arbitrare significhi rubare le partite. Allora dovrebbero toglierci tutti gli scudetti, no? No! Noi Agnelli, cioè scusate, noi El Can, non abbiamo mai rubato nulla, tutto quello che abbiamo lo abbiamo built con le nostre forze, e sempre senza l'appoggio di poteri forti, mica noi a differenza di altri siamo stati monarchici, fascisti, repubblicani e democristiani in base a come andava il wind, e anche io mi sono fatto tutto con le mie forze, e anche mio fratello si è fatto ancora più di me. Oh, giovani d'oggi, lamentosi e vittimisti, avete capito che giri di istruzione e di gavettone mi sono fatto ormai di arrivare dove sono e di possedere tutto quello che possiedo? In realtà non so bene che cosa possiedo, ma i miei commercialisti dicono che sono molto ricco. Ma il money non è tutto nella vita, cari giovani italiani, meridionali soprattutto. Nella vita ci vuole pure tanto love, e io mi sono dato da fare per trovare pure quello, e mica su internet. Andavo alle feste di Natale, di beneficenza per i bambini calabresi, dove il nonno mi mandava per conoscere le nipotine delle sue amiche, e mica mi sono messo con una ragazza ricca, una semplice Borromeo, quelli di San Carlo Borromeo, tanto per capirci, niente di più. E anche mia moglie ovviamente ha fatto tanti sacrifici prima di poter planning and implementing i nostri tre figli, le Nemose, Oceano Noah e Vita Tadita. A proposito, i nomi li ha scelti la nonna. Lettera fedelmente raccolta e riportata da Luigi Numis. Per incazzato.it, Luigi Numis.